La natura ha leggi precise e non lascia nulla al caso. Nel vastissimo regno animale, ogni essere vivente ha il suo ruolo all'interno dell'ecosistema e la sua utilità, anche quelli più piccoli e in apparenza insulsi. Ma c'è sempre un'eccezione alla regola, una svista di madre natura. Non c'è altra spiegazione. Anche mettendosi d'impegno, non è facile difendere la reputazione dei piccioni tra gli esseri più disprezzati e odiati del regno animale. Piacciono solo ai bambini e a qualche turista straniero, ma è giusto il tempo di farsi una foto in Piazza Duomo o in Piazza San Marco. Non godono di buona fama, né in campagna né in città. E a buona ragione. I piccioni portano solo rogne, soprattutto attraverso i loro escrementi, che sono un concentrato di agenti patogeni, parassiti, e hanno un forte potere corrosivo. Le feci di piccione causano molti danni alla nostra salute, ma anche a monumenti, edifici, strutture. A Nova Milanese i piccioni fanno da padroni in alcune zone della cittadina. In questo angolo di Interland, i campi di mais hanno da tempo lasciato spazio ai palazzi e ai capannoni industriali. Nei cortili, però, si possono ancora trovare dei vecchi fienili inutilizzati. È qui che i piccioni hanno trovato il loro habitat naturale, che riempiono indisturbati di guano. Nessuno mette piede in quei fienili, infestati da feci tossiche e chissà che altre schifezze. La gente si preoccupa che la feccia del regno animale non intacchi le loro abitazioni, salubri e pulite. Le protegge, ma si dimentica troppo spesso di difendersi da un'altra specie, altrettanto infestante, altrettanto corrotta, in grado di avvelenare e deturpare qualsiasi cosa con cui entri in contatto. L'uomo. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Tra tutte le possibili vite di provincia, quella in Brianza non è così male. Uno spazio racchiuso tra il ramo del lago di Como, quello di Lecco e la parte nord di Milano. Una terra florida, la sua ricchezza si basa su un solido apparato industriale, mobilifici, industrie tessili e molte altre attività del settore secondario e terziario. Sotto la provincia di Monza e Brianza rientrano anche delle zone di confine. Nova Milanese è una di queste. Il nome stesso rivendica la sua appartenenza all'Interland di Milano, più che alla verde Brianza dei laghi. Anche in questo caso non va male a chi nasce qui. Crescerà avendo di fronte la metropoli meneghina con tutto ciò che ha da offrire e alle spalle la rassicurante Brianza. Fine estate 2017, Nova Milanese. Le tapparelle si alzano nella palazzina multifamiliare di via Fiume 12, dopo essere rimaste serrate per settimane. Il rientro dalle vacanze arriva per tutti, anche per la famiglia del Zotto. La loro vita e la loro impresa familiare sono da tempo in questa cittadina, ma il legame con le proprie radici è comunque forte. Tutte le estati, infatti, la famiglia le passa nel casale di Varmo, un paese di neanche 3.000 anime, in provincia di Udine. Nella frazione di Santa Marizza c'è la tenuta dei Del Zotto, una grande casa, in buone condizioni, circondata da un terreno. Vi presento la famiglia. Ci sono i genitori, Giovanni Battista Del Zotto e Gioia Maria, entrambi ultra novantenni. I loro figli, tutti sulla sessantina, Patrizia Del Zotto con suo marito Enrico, Laura Del Zotto, Domenico Del Zotto e la moglie Cristina Palma, con il loro figlio Mattia, 27 anni. Una famiglia unita, nella quotidianità della palazzina di Nova Milanese, in cui vivono in quattro appartamenti separati, e nella parentesi estiva della campagna friulana. Il rientro dalle vacanze è dei più ordinari per Patrizia Del Zotto. Ci sono i genitori anziani da seguire, le faccende domestiche, il lavoro, insomma, la solita routine che ricomincia dopo una pausa. Patrizia però non si sente in forma. Pensa si tratti di uno dei primi malanni di stagione. E poi non è che si torna sempre rigenerati dalle vacanze. Certe volte ci si ritrova più stanchi della partenza. Il soggiorno a Varmo non è stato solo relax. Anche lì c'erano i lavori di casa a cui star dietro. La donna non dà troppo peso alla cosa. Anche i genitori di Patrizia, Giovanni Battista e Gioia Maria, iniziano a non sentirsi bene. Il malessere sembra colpire pure Laura, sua sorella. Dolori, spossatezza, nausea. Sarà l'influenza che gira, si dicono i Del Zotto, e tornano tutti a immergersi nelle loro attività. Le condizioni di Patrizia peggiorano in fretta. Qualsiasi cosa sia, non è influenza. Il 28 settembre viene ricoverata nel vicino ospedale di Desio, insieme alla sorella Laura. Le raggiungono presto anche i genitori. Potrebbe essere l'inizio di un episodio di Dottor House. Il ricovero in ospedale, nessun medico che riesca a definire una diagnosi. Buona parte della famiglia Del Zotto sta male e non si sa perché. La sintomatologia non è eclatante. Si vaglia ogni ipotesi interrogando i corpi dei malati con esami e analisi e si attende una risposta. Il resto dei Del Zotto è in angosciante attesa nella palazzina di Via Fiume. In uno degli appartamenti c'è Mattia, il nipote di Patrizia. Dalla porta di camera sua sente il padre Domenico e la madre Cristina che si agitano. I telefoni che squillano in continuazione tra familiari e conoscenti che chiamano per avere notizie. Lui, invece, se ne resta chiuso nel sicuro della sua camera. ...2015... Paderno Dugnano, 10 minuti d'auto da Nova Milanese. Sulla strada provinciale 35 c'è un ipermercato Carrefour. Mattia lavora qui come magazziniere. Forse non è il lavoro che sognava e nemmeno quello che pensava di ottenere dopo il diploma in ragioneria, ma tant'è. Come succede a tanti, si fa il lavoro che capita, almeno all'inizio. Certo, ci sono le aspirazioni, ma poi bisogna scontrarsi con un mondo del lavoro a cui interessa ben poco dei tuoi sogni e per cui il tuo curriculum vitae non andrà mai abbastanza bene. In pochi anni Mattia cambia più volte occupazione. Operatore in un call center, impiegato all'Esselunga, poi in un'impresa di costruzione a Desio e infine magazziniere. I ragazzi come Mattia sono cresciuti sapendo che nella provincia di Monza e Brianza le possibilità non mancheranno. Che se ti rimboccherai le maniche avrai il tuo posto nel mondo. Tra il 2000 e il 2010 la Brianza si era riempita, costruendo tutto quello che mancava rispetto a Milano. Centri commerciali, infrastrutture, locali, palazzine, più opportunità. Eppure Mattia non riesce a trovare il suo posto nel mondo da nessuna parte, nemmeno tra i confini di quella provincia in cui i suoi genitori e prima ancora i suoi nonni si erano realizzati. Nessun nuovo messaggio. Lo schermo del computer non lascia dubbi. Potrebbe sempre esserci qualcosa nello spam. Mattia clicca su refresh per sicurezza, controlla anche il telefono, non si sa mai. Non ci sono notifiche. È da mesi che va avanti così, tra email e chiamate che non arrivano. Lui, invece, scrive e chiama tutto il giorno, affida i suoi curriculum vitae alla rete e aspetta. Dall'ultimo turno del magazzino dell'ipermercato è rimasto disoccupato. Mattia ha sempre preferito rimanere in disparte, anche nel lavoro, purché non implichi troppe relazioni con gli altri. Non è il suo forte. Vive da sempre comunicando con parsimonia, lo stretto necessario, per scambiare due parole con qualche amico della palestra, per dire quel che serve alla sua famiglia, e basta così. Nessuno gli ha mai chiesto di più. Rispettano la sua natura timida e introversa. Nell'autunno 2016 Mattia non ha ancora un lavoro. Continua a cercare ovunque, anche sforzandosi di combattere la propria avversione per le relazioni interpersonali. C'è un concorso per diventare speaker radiofonico in un'emittente privata. Tono leggero e musica da discoteca. In Brianza tanti ragazzi hanno le loro autoradio sintonizzate su quella frequenza. Perché non provarci? È pur sempre un'opportunità. E forse a Mattia non dispiace così tanto l'idea. Significherebbe esporsi, ma non troppo. Nessuno lo vedrebbe, si sentirebbe solo la sua voce. Che sensazione proverebbe se tutti lo ascoltassero? E poi, a questo punto, vale la pena tentarle tutte. Da un lato è comodo stare con mamma e papà senza pagare un affitto. Dall'altro Mattia inizia a sentirsi frustrato per non riuscire a mantenersi alla sua età. Lavoro, casa, palestra. La routine di molti ragazzi sui 30 anni. Per alcuni ci sono anche fidanzata, calcetto e birretta. Ma non per Mattia. Da quando è ragazzino adora allenarsi. È da tempo però che non c'è più un elemento nella vita di Mattia. Del provino da speaker non se n'è fatto niente. Cosa credeva? Non sarà mai come il resto dei suoi parenti. Uomini e donne che sono riusciti a costruirsi qualcosa di importante come un'impresa. E delle relazioni di successo. Nonno e nonna, zio e zia, mamma e papà. Tutte coppie che si sostengono e si amano. Lui non riesce neanche in quello. Si fa divorare dalla frustrazione, quella di sentirsi un perdente all'interno della sua famiglia, del lavoro e nelle relazioni. Ottobre 2017, ospedale di Desio. Le condizioni di Laura Del Zotto, una delle zie di Mattia, sono in miglioramento. Non è lo stesso per la sorella Patrizia. La donna è entrata in coma e muore il 2 ottobre. Poco dopo la segue il padre, Giovanni Battista. Il 94enne ex alpino era sopravvissuto alla campagna di Russia. Cos'è stato a stroncarlo ora? Meno famoso dell'arsenico, il tallio è un metallo pesante conosciuto come veleno degli avvelenatori, in odore, in colore, in sapore. L'intossicazione può avvenire tramite ingestione o inalazione e un solo grammo è letale per un corpo adulto. Agisce lentamente ed è difficile da identificare e da trattare per tempo. Quando lo si riconosce, il più delle volte è troppo tardi per qualunque antidoto. L'argamento utilizzato per decenni come insetticida e topicida è stato bandito in diversi paesi già dagli anni 70, proprio a causa della sua elevata tossicità. Ma cercando un po' in giro, si riesce ancora a procurarselo. È l'ingrediente principe del delitto perfetto. Nel suo percorso attraverso il corpo danneggia tutto ciò che incontra. È neurotossico sia per il sistema nervoso centrale che per quello periferico. È cardiotossico. I primi sintomi a comparire sono nausea, vomito, tachicardia, febbre, disturbi intestinali, dolore addominale. Dopodiché viene meno la coordinazione muscolare e si perdono peli e capelli. L'anticamera del capitolo finale è l'insufficienza respiratoria, dopo la quale si entra in coma. Si smette di funzionare lentamente e dolorosamente. Per le vittime di avvelenamento da taglio, l'unica speranza è la tempestività. Se non si può agire a poche ore dal contatto con la sostanza, non resta altro che provare a stimolare la sua eliminazione dall'organismo con l'aiuto di un antidoto, un trattamento che può durare mesi. Non a caso, Agatha Christie aveva scelto questo veleno come arma del delitto in uno dei suoi romanzi, Un cavallo per la strega. Nel 2006, quando l'avvelenamento dell'ex spia russa Alexandre Litvinenko aveva fatto il giro del mondo, si era parlato di taglio. Addirittura si dice che la CIA, tra i tanti piani astrusi per eliminare Fidel Castro, ne avesse uno che prevedeva di mettergli sali di taglio nelle scarpe. Insomma, è una sostanza che richiama intrighi internazionali e classici della letteratura noir. Non certo la bassa brianza del 2017. Qualche medico dell'ospedale di Desio avrà anche avuto il sospetto, ma no, non può essere.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
La diagnosi non lascia dubbi. Avvelenamento da taglio. Patrizia, in particolare, soffriva di un'allergia ai metalli pesanti, che ha aggravato la sua condizione. Resta solo da spiegare come i Del Zotto siano entrati in contatto con un veleno micidiale, che non è più in circolazione da anni. Viene aperta un'indagine per chiarire le circostanze dei decessi e risalire all'origine della contaminazione. Una famiglia è stata distrutta nel giro di 2 settimane. Potrebbe succedere ad altre persone? Dopo il caso dell'ex spia russa, il taglio torna a girare sui titoli dei giornali e si sparge il panico. L'epicentro dell'agitazione è nei casali delle frazioni sparse attorno a Varmo. Potrebbe scorrere nell'acqua che bevi, con cui ti lavi, con cui è stato cucinato il tuo pranzo. Potrebbe anche essere nell'aria che respiri, anche quella di casa tua, dove dovresti sentirti più sicuro. Il mistero del taglio diventa motivo di preoccupazione tra la provincia di Udine e quella di Monza e Brianza, finché non si farà chiarezza su dove i Del Zotto sono entrati in contatto con la sostanza. Il dubbio continuerà a serpeggiare in ogni cortile, in ogni villetta, in ogni palazzina. La paura di quel nemico silenzioso e letale avvelena gli animi di molte persone. Il 10 ottobre 2017 un lungo corteo attraversa Nova Milanese. I Del Zotto sono una famiglia nota, attiva in paese, e tutti quelli che li hanno conosciuti ci tengono ad accompagnare per un ultimo saluto Patrizia e Giovanni Battista. Gli alpini rendono omaggio al loro compagno con un picchetto d'onore. La comunità si stringe attorno a chi resta della famiglia. Gioia Maria è ancora in condizioni critiche all'ospedale di Desio, mentre Enrico, il vedovo di Patrizia, riesce a partecipare al funerale. I medici gli hanno dato il permesso. Già, perché nel frattempo altre persone sono risultate positive al taglio e sono state ricoverate. Enrico Ronchi, appunto, e Serafina Pogliano, la badante di famiglia. Chissà se qualcuno tra le panche della chiesa stracolma si è accorto dell'assenza di uno dei parenti. Il giovane nipote, Mattia, non c'è per salutare il nonno paterno e la zia. Mattia Del Zotto non lo vede più in giro nessuno già da un po'. Il giorno del funerale ha preferito restarsene chiuso in camera, il suo rifugio esclusivo negli ultimi 2 anni. Tanto non ha un lavoro per cui uscire di casa ogni mattina. Ha smesso anche di andare in palestra. I pochi amici che aveva non li sente più. La fidanzata poi non l'ha mai avuta. Dopo la perdita dell'ultimo impiego, Mattia si è costruito una nuova routine, fermamente basata su un unico principio: l'essenziale. La cura del corpo in palestra, evanesia ed eccessiva, via. Nella stanza d'inverno si resiste benissimo senza termosifoni accesi. Se un oggetto elettronico non è in uso, la spina va staccata. La TV in camera è un lusso superfluo. Dolci e alcolici spariscono dall'alimentazione, si nutre quanto basta per tenersi in vita. Si vive con poco, sostiene il ragazzo. E le emozioni? Sono essenziali? Mattia non ne ha mai mostrate molte da quando era bambino. A maggior ragione, ora può anche farne a meno. Ogni volta che c'è la pubblicità in TV, Mattia si infastidisce. Deve cambiare canale. E si alza per farlo. È contrario all'uso del telecomando. I genitori lo guardano con un misto di tenerezza e preoccupazione mentre fa avanti e indietro dal divano. Il nuovo stile di vita frugale del figlio sta diventando sempre più esasperato. Gli sembra di avere in casa una asceta. Mattia spiega in modo criptico quel suo cambiamento. Non è più cattolico, sta seguendo una nuova religione. Cristina pensa con timore a una setta estremista. Il Dezzotto provano a capire cosa passa per la testa del figlio, rivolgendosi alla cromoterapia, una medicina alternativa che sfrutta il potere benefico dell'irraggiamento e la visualizzazione di determinati colori. Avevano proposto a Mattia di vedere uno psicologo, ma lui non concepisce di poterne avere bisogno. E anche solo convincerlo a uscire di casa è un'impresa impossibile. Non vuole guidare. Non sopporta che qualcuno da dietro gli possa suonare il clacson o fare gli abbaglianti. Di prendere l'autobus non se ne parla. Su lì è pieno di gente arrogante che bestemmia. Atteggiamenti intollerabili per Mattia. A lui è evidente quale sia il giusto modo di vivere. Glielo suggerisce la voce molto chiara che ha nella testa. Non sporcarti, non infangarti come gli altri, cerca solo l'essenziale. Cercalo nello spirito, Mattia, non nelle cose terrene. Mattia fa ricerche su Google tutto il giorno. Cerca un impiego, sì, ma anche altro. Ai genitori dice di aver trovato dei lavoretti da remoto. Per questo è sempre incollato al computer. A cosa gli serve il mondo fuori quando ce n'è uno altrettanto grande e molto più accogliente in rete? Lì ci sono le risposte a tutte quelle domande che gli vorticano in testa. Come purificarsi dal marciume della società? Come uscire da quel guano umano che sporca e corrompe ogni cosa? Non fa che pensare all'essenziale e dare ascolto a quella voce che lo spinge a cercarsi dentro. Il 13 ottobre 2017 Gioia Maria raggiunge il marito Giovanni Battista. È la terza vittima di questo maledetto avvelenamento da taglio. Le indagini proseguono e si vaglia un'ipotesi per sciogliere il mistero di come la famiglia del Zotto ci sia venuta in contatto. Torniamo al punto di partenza, la casa di Varmo, in Friuli. Non sarebbe stato strano trovare del vecchio topicida rimasto in giro, siamo in campagna. Qualcuno avrebbe potuto scambiare le bustine di veleno, dalla consistenza simile alla farina, per un prodotto alimentare. O forse il taglio contaminava le patate che Patrizia aveva usato per preparare il purè per tutta la famiglia. Poi ci sono i veicoli di contagio principali e più comuni, l'acqua e l'aria. Si fanno rilievi approfonditi sul pozzo, sulle tubature e sui condizionatori della cascina dei Del Zotto, ma non si viene a capo di nulla. Infine loro, impuri, infestanti, sporchi, veicolo di malattie. Vengono chiamati in causa anche i cosiddetti topi con le ali, i numerosi piccioni che vivono nel fienile accanto al casale dei Del Zotto. Tubano placidi e inconsapevoli, mentre circola l'ipotesi che i loro escrementi contengano taglio. Ma si tratta di una bufala. Nel guano non c'è traccia del veleno, che ovviamente ucciderebbe i piccioni per primi. Nemmeno se i del zotto avessero respirato aria impestata dalle esalazioni di guano, sarebbero rimasti intossicati. Almeno non dal taglio. A Varmo non sembrano esserci risposte, né negli esiti delle analisi, né nelle feci di piccione. Un chilometro separa il numero 12 di Via Fiume dal 7 di Via Padova. Anche in questo angolo di Nova Milanese c'è una palazzina bifamiliare a due piani, un po' austera. Anche da qui passano spesso i del Zotto. Anche da qui, di recente, è passata un'ambulanza. Al civico 7 di Via Padova vive una coppia di anziani, il signor Alessio e la moglie Maria Lina. Sono i genitori di Cristina Palma, moglie di Domenico e cognata di Patrizia del Zotto. Nel novembre 2017 vengono ricoverati in ospedale con sintomi di avvelenamento da taglio anche loro. Si può ancora parlare di coincidenze? Di avvelenamento accidentale? Gli inquirenti concentrano le indagini sulle abitazioni di Nova Milanese. Qualunque sia l'origine del taglio, ora è arrivato fin qui. Il guano c'è in grande quantità anche nei vecchi fienili di Nova e tante persone ci vivono accanto. Ecco allora che scoppia anche da queste parti il terrore ingiustificato per le feci di piccione. Il 7 dicembre 2017 le forze dell'ordine bussano alla porta di Via Fiume 12. Si è scoperta la fonte del veleno. È sempre stata vicinissima alle vittime, nella loro stessa casa, così come chi gliel'ha somministrato. Mattia del Zotto viene arrestato con l'accusa di triplice omicidio aggravato dall'uso di un veleno e dal legame di parentela con le vittime. Il ragazzo non oppone alcuna resistenza, confessa subito e accompagna le forze dell'ordine nella cantina dell'abitazione. Consegna 6 boccette di solfato di taglio, una vuota, le altre ancora intatte. Una dose sola è bastata a uccidere 3 persone e mandarne in ospedale altre 5. Chissà cosa aveva in mente di fare con il resto. Mattia, forse, non aveva mai letto il romanzo di Agatha Christie, ma aveva studiato con diligenza nelle lunghe giornate passate al computer. All'inizio, l'accurato piano per eliminare la sua famiglia prevedeva l'arsenico, ma era troppo rischioso procurarselo. Le aziende a cui si era rivolto chiedevano la tracciabilità della transazione, una dichiarazione d'utilizzo. Acquistare il taglio sembra meno complicato. I primi contatti con la ditta fornitrice di Padova risalgono al 22 giugno. Mattia sa come muoversi. Registra l'ordine usando un nome falso e cancella ogni traccia digitale degli scambi con l'azienda. Il 15 settembre dice ai suoi di andare a un colloquio di lavoro. Invece va a ritirare la merce, paga in contanti e tiene con sé la ricevuta. Il disegno di morte di Mattia è rovinato da 2 sbavature. La prima, quando si reca a Padova, il suo cellulare aggancia le celle della città. La seconda, pecca di solerzia. Si dimentica di cancellare la bozza di un'email del 13 settembre in cui sollecitava il fornitore per la consegna del solfato di taglio ordinato a giugno e non ancora arrivato. Voleva assicurarsi che non gli fosse addebitata 2 volte l'IVA. Prima di arrivare a Mattia, gli inquirenti erano riusciti a isolare le tracce di taglio, campionando vari alimenti trovati tra le abitazioni di Via Fiume e di Via Padova. Mattia seminava il veleno con una strategia accurata, in modo da farlo arrivare ovunque gli servisse. Lo metteva nelle bottiglie di acqua minerale che avrebbe usato tutta la famiglia del Zotto e nella miscela di erbe che sua madre avrebbe portato anche in Via Padova, per l'abituale tisana dei nonni materni. Sembra aver pensato a quasi tutto Mattia, anche a come rispondere agli inquirenti quando gli chiedono se ha un avvocato di fiducia a cui rivolgersi. prima di chiudersi in un mutismo ostile, dichiara di non avere alcun bisogno di persone che parlino al posto suo. Se proprio non se ne può fare a meno, che ne scelgano loro uno qualunque dall'elenco telefonico. Sul movente di quel piano diabolico, poche parole. Prima dice di aver agito per eliminare quelli che per lui erano soggetti impuri. Quei suoi parenti, così attaccati alla vita materiale, sporchi e corrotti, andavano puniti. Poi dice di averlo fatto per convenienza. Probabilmente, dimezzando la famiglia, sarebbe rimasto l'unico erede di una quantità di immobili notevole. Infine, Mattia fa una promessa. Non saprete mai perché l'ho fatto. Mattia attende in carcere i referti delle prime perizie psichiatriche di accusa e difesa. Agli inquirenti aveva detto di aver intrapreso un percorso di conversione all'ebraismo negli ultimi 3 anni. Chiede quindi di poter avere dei testi ebraici da leggere in prigione. Arrivano gli esiti, sono contrastanti. L'esperto nominato dal PM della Procura di Monza giudica Mattia come parzialmente infermo di mente. Fuori di testa quando ha scelto di sterminare la sua famiglia, ma lucido mentre organizzava e metteva in atto il piano omicida. Al contrario, per lo specialista nominato dalla difesa, il ragazzo è totalmente incapace di intendere e di volere. Un anno dopo, il 19 novembre 2018, arriva la conferma della sentenza di primo grado. Dopo una seconda e una terza perizia psichiatrica, questa volta d'ufficio, l'infermità mentale di Mattia Del Zotto viene riconosciuta come totale, anche al momento dei fatti, per disturbo delirante e socialmente pericoloso. Mattia dovrà passare 10 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Le REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono l'evoluzione degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Nelle REMS l'intento riabilitativo supera quello punitivo. Sono luoghi di cura, oltre che di detenzione. Non è la prima volta che vi parlo di strutture come queste. A volte l'intento criminale si intreccia con la malattia mentale e si sublima in una sorta di missione. Può essere difficile dall'esterno sciogliere i nodi di questo legame. Può darsi che a qualcuno l'assoluzione sia sembrata ingiusta, ma come? Quando si preoccupava di non farsi addebitare 2 volte l'IVA, sapeva bene quello che faceva. Non era sempre pazzo. Lasciamo le spiegazioni cliniche agli specialisti. Limitiamoci al fatto che una mente malata può essere in grado di pianificare, ma pur sempre sotto il giogo, di un delirio irrazionale. Nel caso di Mattia, di una voce prepotente che divide tutto in comportamenti buoni e cattivi, impuri e impuri, in chi deve punire e chi deve essere punito. Quella voce che lo faceva sentire speciale, un punitore esemplare in missione per conto di Dio, e i comportamenti maniacali sono i segni distintivi di un disturbo psicotico a caratterizzazione mistico-religiosa. Dalla reazione tra il ferrocianuro di potassio e gli ioni di ferro si ottiene il blu di Prussia, un pigmento blu intenso, scuro e profondo. Il blu di Prussia è stato usato come tintura delle uniformi degli eserciti prussiani e di quelli francesi napoleonici. Nella storia dell'arte si spande tra le pennellate di Van Gogh ed è la tinta protagonista del periodo giovanile più malinconico di Picasso. Il blu di Prussia funziona anche da antidoto al taglio. Infatti, questa sostanza è in grado di assorbirlo per poi essere eliminata dall'organismo insieme al veleno. Non c'è antidoto, però, per il dolore di una famiglia distrutta dal suo interno. Nei casi di avvelenamento, prima si interviene, più ci sono speranze di salvarsi. Per Mattia, l'antidoto all'intossicazione esistenziale è arrivato troppo tardi. Demoni urbani e mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni urbani dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. è scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.